File 9, pagina 15. A Dachau. Il giorno successivo, verso metà mattinata, il convoglio si fermò. Nessuno sapeva dove fossimo perché eravamo chiusi senza poter vedere all'esterno. Ci fecero scendere e dalle nostre spalle leggemmo una scritta: Arbeit macht frei, che tradotto significa il lavoro rende liberi. Poiché la frase si leggeva alla rovescia, capimmo di essere già all'interno del KZ di Dachau. Ricordammo di aver letto quella scritta sui carri 4 giorni prima, a Pontebba, al momento della partenza. Il campo di concentramento di Dachau è stato il primo lager sorto in Germania nel marzo del 1933. Quella scritta sarebbe diventata tristemente famosa in tutto il mondo. Ci rendemmo subito conto che da quell'inferno e con le proprie forze nessuno sarebbe più uscito. Cadde l'illusione di poter fuggire prima di entrare, come era nei nostri ingenui programmi fatti appena saliti sul convoglio. Scendemmo, spinti con i calci dei fucili, con pedate accompagnate da insulti, mentre veniva scandita la frase «Banditen», «Macaroni» e «Batoglio». Fummo quindi fatti entrare in un enorme salone già pieno di altre centinaia di prigionieri che, venuti da chissà dove, ci avevano preceduti. Dall'altoparlante, in lingua italiana, ci diedero il benvenuto, fra virgolette, intimandoci di appoggiare a terra tutto quello che si possedeva: zaini, contenitori, soldi, sigarette, documenti e qualsiasi altra cosa. Poi fummo smistati nei vari settori del campo, dove c'era più disponibilità di spazio. Restammo nel nostro gruppo in 21 e venimmo tutti dirottati nello Straflager, che significa campo di punizione. A questo settore, sempre all'interno del campo, ma separato da un cancello dal resto delle baracche, erano destinati dalle SS o dalle Gestapo detenuti a detenzione particolarmente severa. In genere vi venivano dirottati anche, per 21 giorni, prigionieri provenienti dai Block degli Zebrati e da altri campi per scontare delle punizioni. Questa sarebbe stata la nostra residenza fino alla conclusione del periodo bellico. Una lunga baracca, composta da 14 stanze, noi fummo assegnati alla numero 10, ed un unico corridoio con rispettive entrate. In ogni stanza c'era una finestrella molto alta. Queste stanze erano di circa 3 metri per 4 e mezzo, il cortile di circa 10 per 70 metri. Prima operazione. Tutti nudi all'esterno per la disinfestazione. Due prigionieri, appostati all'ingresso del bagno con un bidone colmo di disinfettante e con un pennellone, davano a ciascuno una passata in tutto il corpo, facendoci saltare per i dolori e facendoci anche dimenticare la temperatura che poteva aggirarsi sui 15 gradi sotto zero. Era già buio e così, a turno, entrammo in un locale per essere completamente rasati da una specie di barbiere. Alla fine il bagno, acqua calda, sì, ma per asciugarci mezzo lenzuolo per 21 di noi. Subito dopo, fumanti e nudi, ci fecero attraversare il campo perché il magazzino vestiario si trovava, guarda caso, dalla parte opposta. Lì ci vennero date camicie e mutande, della cui taglia è meglio non parlare. E fatti tornare indietro, fummo introdotti in un'unica cella piccolissima. Posso dire che c'era solo lo spazio per rimanerci in piedi. Non si poteva stare né sdraiati per dormire, né seduti per riposare, ma solo in piedi, stipati, al punto da non poter respirare. Questa fu la prima notte, con un andirivieni nei corridoi di passi di stivali delle SS. Una notte di terrore, perché le sorprese erano sempre in agguato ed ogni momento poteva essere l'ultimo. Il mattino seguente fummo condotti di nuovo al magazzino per la consegna del rimanente vestiario. In camicie e mutande, come la sera precedente, e con la temperatura sempre più bassa. La distribuzione degli indumenti restanti fu fatta al volo. Ci furono dati i pantaloni o troppo lunghi da dover fare più giri sulle balze o troppo corti che arrivavano ai polpacci. E così capimmo che avremmo dovuto scambiarci fra noi gli indumenti un po' alla meglio. Queste operazioni ci fecero saltare pranzo e cena, fra virgolette, dal giorno dell'arrivo e prima colazione, sempre fra virgolette, del giorno successivo, perché non eravamo stati ancora presi in forza nel posto assegnato. Finalmente giungemmo alla nostra stanza e venimmo contati. Ricordo che eravamo in 44 e nelle altre stanze il numero non variava di molto. Negli ultimi tempi era zeppo anche il corridoio e così penso che complessivamente ci si avvicinava al migliaio di deportati, giunti anche dagli altri campi, dove le truppe liberatrici erano arrivate prima. In ogni stanza c'erano 8 castelli per dormire, dotati di un pagliericcio. In uno dormivamo anche in 3. Molti dormivano per terra. Il primo giorno la razione del pane ci fu ridotta del 50%. Questo valeva per tutti i deportati del campo. Si passò infatti da 200 a 100 grammi a testa. La prima notte sentimmo delle urla, dei forti lamenti provenire dalla baracca accanto. Le pareti divisorie erano tavole di legno di qualche centimetro di spessore. Le SS bastonavano un detenuto da loro accusato del furto di un pezzo di sapone ad un compagno. Non era affatto vero. I più anziani ci dissero che lo facevano per far sentire ai nuovi arrivati cosa poteva capitare loro. Non passò molto tempo che lo sperimentammo di persona. Nelle 14 baracche c'erano uomini di tutte le nazionalità europee e anche molti tedeschi, criminali, omosessuali, partigiani, oppositori del regime nazista e zingari. La giornata cominciava alle 4:30 del mattino con la distribuzione di una specie di tè, non sempre caldo. Alle 6 precise adunata in cortile per circa un migliaio di uomini. Si proseguiva con il computo delle terziglie. Il primo di ogni terziglia doveva scandire ad alta voce il proprio numero, ovviamente in lingua tedesca che, tranne il sottoscritto, nessuno del nostro gruppo conosceva. Così, quando toccò a Orazio, questi rimase muto, perché incapace di pronunciare il proprio numero. Immediatamente si bloccò il conteggio ed allora, con una spinta, il malcapitato fu fatto passare dietro con il consiglio di imparare al più presto la numerazione nella lingua del lager. Trovandomi vicino, fui messo al suo posto e si ricominciò al conteggio da capo. Questa operazione veniva ripetuta finché il conteggio non quadrava. Il nostro gruppetto di ultimi arrivati fu convocato da un terzetto delle SS ed un ufficiale che ne faceva parte ci rivolse un discorso che, tradotto poi in italiano, suonava così: «Non createvi illusioni. Per tutti coloro che non osserveranno scrupolosamente queste norme, vi sarà un'unica soluzione, la morte. Invece per coloro il cui comportamento verrà giudicato corretto, ci sarà la riabilitazione e l'invio al fronte. Ora siete avvisati. Heil Hitler!» Simili frasi erano di prammatica per i nuovi arrivati e questa volta erano rivolte a noi. La sera stessa altre botte ad un detenuto per il solito furto del pezzo di sapone nella baracca opposta. Ci venne poi intimato dal nostro capo di non tentare nemmeno simili atti. Invece capitò la stessa cosa anche a noi. Sapemmo poi che quell'accusa era falsa, era un'invenzione dei superiori. Il medesimo rituale si ripeté nelle notti successive. Il silenzio vigeva dalle 21:30, previo l'accaparramento del posto in cui dormire. Dormivamo a turno anche in 3 in un castello, con i piedi dell'una in faccia all'altro ed anche per terra. Dato lo spazio insufficiente, eravamo costretti a dormire di fianco. Tutto doveva avvenire nel massimo silenzio per non disturbare i capò, altrimenti sarebbero stati guai. Fra i capò c'era un tale di Merano di cui mai abbiamo saputo il nome. Parlava benissimo italiano e tedesco, e ce n'era uno anche del bellunese, di cui siamo venuti a sapere solo negli ultimi giorni la provenienza. Si spacciava per spagnolo, ed oltre a questa lingua parlava bene anche il tedesco. Questi erano i delatori delle nostre baracche. Per un pezzettino di pane in più, o per un quarto di carota, arrivavano a farci picchiare con il pretesto più banale. Tutti costoro erano prigionieri come noi, ma anziani di deportazione ed esperti nella vita del lager. Inutile dire che non potevamo difenderci. Chi ci provò? Il giorno dopo venne trasferito. Dove? Non lo abbiamo mai saputo. Non lo si vedeva più, e basta. Dunque, avremmo avuto sempre la peggio, perché l'ordine delle SS era di percuoterci senza pietà. Le temperature erano molto rigide, eravamo vestiti miseramente, avevamo in dotazione una sola coperta, ma per il poco spazio a disposizione, eravamo attaccati gli uni agli altri come sardine, non soffrivamo un granché il freddo. Nel frattempo erano comparsi i pidocchi, cimici e piattole. Come ho già detto, la sveglia era alle 4:30. Ci alzavamo con una velocità incredibile, perché agli ultimi 3 o 4 erano riservate delle nerbate. Subito venivamo condotti ai rubinetti, ovviamente acqua fredda, sempre insufficienti. Non parliamo dei gabinetti che, data l'alta percentuale di detenuti colpiti da dissenteria, l'80% e più, erano anch'essi insufficienti. Erano prescritte una rasatura giornaliera con acqua gelida, una leggera passata non oltre la faccia ed infine ci veniva data una scodella di un liquido non ben identificato e non sempre caldo. Alle 6 adunata in cortile fino a mezzogiorno e poi dalle 13 alle 18:30. Un totale di 11 ore e mezza con neve, pioggia, bora, fango o ghiaccio. Venivamo impegnati in corse, flessioni, arrotolamenti a terra, avanzamenti con gomiti a terra senza alcuna pausa. E il giorno dopo dovevamo presentarci con l'abbigliamento pulito, perché eravamo soggetti ad un minuzioso controllo e guai a chi fosse stato trovato con qualche macchia di fango o d'altro. Agli esercizi si mischiavano calci, schiaffi, spinte, pugni e nerbate per qualsiasi cosa non fosse, secondo i nostri aguzzini, ben fatta. Capitò un po' a tutti noi di incappare in qualche punizione. Durante la dunata, sempre nel cortile, dovevamo presentare le unghie pulite, la barba appena rasata, il vestiario al completo e a posto. Alla sera, poi, prima del silenzio, dovevamo presentare anche le scarpe. A caso veniva chiamato qualcuno per mostrare le suole e l'addetto SS seguiva con uno spillo la circonferenza dei chiodi e se vi trovava della sporcizia segnava il nome del malcapitato in un suo libro. Per questa infrazione toccò a Danilo di essere punito per primo. Dalle 6 del mattino fino alle 6 di sera, 12 ore senza pausa, sotto un'abbondante nevicata, dovette stare con 12 pesanti pale caricate sulle braccia e con la faccia rivolta verso il muro in piedi, con la proibizione di girare la testa. Altre punizioni consistevano nel dover eseguire 25 o 50 flessioni sulle ginocchia, reggendo con le braccia a 90 gradi un pesante sgabello e contando i numeri, ovviamente in tedesco. Il secondo o terzo giorno fummo portati presso una specie di sala da posa e fotografati frontalmente e di profilo. Una SS teneva di fronte a noi una paletta numerata, senza che noi potessimo individuare il numero che veniva fotografato assieme al nostro volto. Il nostro abbigliamento era composto da uniformi militari di tutte le nazionalità europee. A noi toccarono delle uniformi magiare. Le riconobbero gli ungheresi stessi, reclusi assieme a noi, e degli scarponi chiodati. Gli esercizi giornalieri non conoscevano pause e non venivano tenuti in considerazione i bisogni fisiologici. Dopo il rancio, erano all'ordine del giorno le zuffe, anche fra noi stessi, per la corsa ai rubinetti per il lavaggio della scodella. Infatti, per gli ultimi 3 o 4 erano previste le solite nerbate. Per un certo periodo fu vietato bere, perché ci fu un'epidemia di tifo petecchiale, molti i decessi da questo morbo. Io fui beccato una sola volta a bere acqua, ma non ritentai più, perché fu un'esperienza da dimenticare. Mentre ci si lavava la faccia, eravamo sempre osservati dalle guardie di servizio e pertanto non andava sempre dritto il tentativo di bere un sorso d'acqua, ma si rischiava il tutto per tutto. Alla sera, dopo aver ricevuto la fettina di pane giornaliera, 50 grammi, con una leggera foglia di margarina, tutti in corridoio per la conta, che veniva ripetuta più volte finché non tornava il numero esatto. E botte, come sempre, a chi, a capo terziglia, non pronunciava in tedesco il proprio numero. Poi, a rotazione, si lavava il pavimento di legno e subito dopo, bagnato com'era, dovevamo stenderci per dormire. L'unica coperta in dotazione non sapevamo se usarla per non bagnarci sotto o se metterla sopra per ripararci dal freddo. Il silenzio aveva inizio alle 21:30. Tutti dovevamo essere al proprio posto. Vigeva l'oscuramento e solo qualche volta un raggio di luna poteva aiutarci quando, spesso, purtroppo, dovevamo recarci ai gabinetti a causa della dissenteria. Non era una facile impresa arrivarci, poiché dovevamo camminare cercando di non appoggiare i piedi sopra le centinaia di uomini che dormivano nel corridoio. Purtroppo i nostri piedi non arrivavano ad appoggiarsi sempre sul pavimento e pertanto si ricevevano calci da destra e da manca. Pagina 23.